Buongiorno, terza parte di Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, alla regia tecnica c'è Roberto Rossinelli, al centralino di Rete 1 Tania Ciriaco. Parliamo dell'insegnamento delle lingue antiche, del greco e del latino nei licei del Canton Ticino. Quest'anno, non è però una novità, a fatica si sono formate le classi di latino e greco. Il calo degli studenti nell'indirizzo classico è qualcosa di conosciuto, ma la lenta erosione del numero degli allievi rischia di ridurre l'offerta per l'apprendimento delle lingue antiche in futuro. Ma quali le ragioni di questo scarso interesse per il greco e il latino? La fatica, l'impegno che ci vogliono per studiare queste lingue? O c'è anche la concorrenza fra la formazione umanistica e quella scientifica, dove quest'ultima viene preferita perché sembra garantire prospettive migliori, anche se poi scopriremo che non è sempre così vero. Allora, di questo tema parliamo con i nostri due ospiti dopo i Fleetwood Mac. 076 321 1113, potete intervenire nel nostro dibattito di oggi e magari dirci: l'avete mai amato il greco e il latino a scuola, se li avete studiati? Insegnamento delle lingue antiche nei licei del Canton Ticino, la fatica di formare delle classi di latino e greco. Ne parliamo con due ospiti. Do il benvenuto a Lucia Orelli Facchini. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno.
Che è docente di greco e latino al liceo di Bellinzona e vicepresidente della delegazione della Svizzera italiana dell'Associazione italiana cultura classica. Dicevo che questo è un problema noto, negli anni si registra questa erosione del numero di allievi che vuole imparare latino e greco. Com'è la situazione dal suo punto di vista, dal suo osservatorio?
Ma guardi, i cali rinascimenti ci sono sempre stati e per la situazione di oggi direi che la risposta più onesta è che nell'ultima generazione si sono trascurate le due materie investendo in tutt'altro e così facendo si è dimenticato il senso profondo del loro studio. Sono ben diverse dalle lingue moderne perché non si imparano ma si studiano e lo si fa per raggiungere scopi determinati. Gli scopi del liceo non sono cambiati nemmeno oggi nel capitolo 8 del nuovo regolamento, che è stato tra l'altro ratificato 2 mesi fa, si parla di maturità necessaria per affrontare gli studi che seguono, di maturità necessaria per essere attori positivi e responsabili della società. Ecco, il greco e il latino questi scopi non li hanno assolutamente mai persi di vista. Quindi per tentare di spiegare l'erosione io dovrei per prima cosa aprire il capitolo scuola media, ma non ho tempo per farlo. Limitiamoci al liceo. Io credo che il liceo spetti grandissima responsabilità. È stato riformato radicalmente nel 95, fino al 95 l'offerta era perspicua perché tradizionale, si capiva perfettamente che greco e latino erano sempre state il perno dell'educazione e formazione liceale in Europa, tra l'altro una cosa che ha lasciato grandi tracce. Ma anche in Svizzera dal 1925 al 95, 70 anni, se lo ricordano credo tutti, il liceo era per tipi, liceo A greco e latino, liceo B latino e inglese, C scientifico, nel 75 si sono aggiunti il D e l'E, linguistico e economico, e un aspetto della riforma era stata l'idea di evitare discipline a compartimenti stagni, si è voluto creare maggiore permeabilità, favorendo combinazioni tra discipline contigue. L'idea era sensatissima, naturalmente purtroppo è stata applicata solo alle discipline che stavano più a cuore ai promotori della riforma, quelle tecniche, tecnico-scientifiche, quelle economiche, e il contraltare umanistico forte, cioè il greco e il latino, sono stati, io dico, colpevolmente lasciati in disparte. E così le lingue antiche si trovano catapultate nel minestrone del settore lingue insieme alle lingue moderne, e che è davvero un po' assurdo. Nella scelta si crea una grande confusione.
Allora, com'è la situazione al liceo di Bellinzona dove lei insegna?
Ma è più o meno regolare, diciamo. Noi cerchiamo sempre di mantenere vivo questo filone, non posso lamentarmi, funziona piuttosto bene. Io direi che al liceo di Bellinzona i numeri ci sono.
I numeri ci sono, dopo cercheremo di parlare con Daniele Sartori e vediamo dove invece i numeri non ci sono o si è fatto più fatica. Lei diceva imparare e studiare. Le lingue antiche si studiano, quelle moderne si imparano. Qual è la differenza?
La differenza è che lo studio delle lingue antiche appunto ha un valore più formativo, e una cosa interessante delle lingue antiche è che hanno un po' due anime, hanno una parte che sia direi tecnico-scientifica sia umanistica, e questo le rende particolarmente diverse dalle lingue moderne. C'è un fisico, Guido Tonelli, che è del CERN, che ha spiegato molto bene quale affinità ci sia tra il lavoro scientifico di ogni giorno, di un fisico ad esempio al CERN, e quello che si fa sul testo greco e latino. Quindi sono delle materie particolari che danno un qualcosa in più di scientifico e sono davvero a tutto tondo. Ecco, per questo è interessante vedere che è qualcosa di diverso dalle lingue moderne. Le lingue moderne si imparano sì per studiare la cultura e per comunicare, e le lingue antiche hanno anche questo lato altamente formativo.
Allora, fra i motivi dell'erosione degli numero di studenti, che poi magari dopo analizziamo più nel dettaglio, c'è forse questa mancata comprensione fino in fondo di quanto una cultura umanistica, una cultura classica può portare nella formazione di uno studente. Si discute sempre di questa concorrenza con diciamo la formazione scientifica, che sembra preparare meglio, attrezzare meglio alla vita professionale, magari anche al successo, alla carriera. Questo è un punto. Forse
sì,
le famiglie, i genitori, gli stessi studenti non lo comprendono fino in fondo.
Certo, lei ha toccato due punti. Da una parte quest'idea di non conoscere bene la comunicazione, cosa sono le lingue antiche. Ecco, se noi pensiamo al greco antico, come fa un quindicenne a interessarsi di una disciplina di cui non sa nulla o quasi nulla, e che dal quadro del liceo sembra quasi in competizione con l'inglese? Non lo è. Se non ha alle spalle una traduzione familiare, se la sede scolastica non è particolarmente sensibile al problema davanti alla scelta delle opzioni specifiche, il quindicenne e i suoi genitori cosa scelgono? Sceglie il pesce persico o la coda di rospo? Di solito scelgono il pesce persico, l'hanno assaggiato, sanno di cosa si tratta, dicono che faccia bene, lo ha scelto il vicino di casa, greco antico, ma se la coda di rospo sia o meno una prelibatezza non se lo chiedono, diciamo. Ecco, per quanto riguarda le prospettive c'è un pregiudizio: il greco e il latino garantiscono ottime prospettive. Dicevo prima appunto di questa doppia anima, un po' tecnico-scientifica, un po' umanistica, e le statistiche hanno confermato questo. Nel 2020 nel Canton Zurigo è stato condotto uno studio pubblicato sulla Neue Zürcher Zeitung. Risulta che i maturati che hanno scelto l'indirizzo delle lingue antiche hanno il più alto tasso di diplomati, quindi chi affronta gli studi universitari con in mano una maturità nelle lingue antiche ha la probabilità alta, in assoluto più alta, di portare a termine gli studi, qualsiasi tipo di studio, nota bene, sia politecnico sia universitario. Ecco, poi la riforma del 95 ha naturalmente trascurato le lingue antiche, le ha trattate alla lingua delle lingue moderne, alla stregua delle lingue moderne, quindi direi una mazzata per le lingue antiche, ecco, mi scusi il termine. Tra il 2005 e il 2008 si è valutata la qualità del liceo a 10 anni dall'introduzione della riforma, si chiama Evamar 2, e da Evamar 2 il profilo S lingue antiche è uscito con la testa alta. Il risultato forse è quello che più risponde agli scopi espressi appunto nel capitolo 8 del regolamento di maturità: primo posto nella lingua 1, secondo posto in matematica dopo il profilo fisica applicazione della matematica, secondo posto in biologia dopo il profilo BIC. Ai primi esami del Politecnico grecisti e latinisti hanno ottenuto dei risultati di poco inferiori a quelli degli studenti FAM. Si dirà che si tratta di correlazioni e non di causalità, ma io credo che questi dati siano significativi.
Allora, questo pregiudizio è un pregiudizio da scardinare. Un ascoltatore ci scrive: le lingue antiche sono delle materie scientifiche, si impara logica e metodo. E di questo è anche convinto Daniele Sartori. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Capo della sezione dell'insegnamento medio superiore del DEX del Canton Ticino. Lei mi diceva chi studia greco e latino poi ha una facilità sia nella carriera scolastica e anche nella carriera professionale.
Sì, non posso fare altro che confermare quanto detto la professoressa Orelli, che gli allievi che seguono un OS greco o OS latino hanno dei buoni risultati poi negli studi. Questo è confermato anche da uno studio del Politecnico di Zurigo. Sì.
Dunque, su questo punto forse si dovrebbe aumentare la sensibilizzazione e l'informazione verso le famiglie, appunto per magari arrestare questa erosione del numero di allievi che sceglie di studiare latino e greco al liceo. Abbiamo incominciato a dire com'è la situazione. La professoressa Orelli ha detto che al liceo di Bellinzona i numeri ci sono. Ho letto che a Mendrisio si è fatto un po' fatica, e al liceo Lugano 2 forse non si è riusciti a formare la classe di greco. Ci scatta una fotografia di come sarà la situazione appunto nel prossimo anno scolastico, che inizierà fra poco?
Allora, io posso dirvi che complessivamente la situazione è analoga a quella che avevamo negli ultimi anni, cioè gli allievi che prima scelgono di seguire una lingua antica, un numero di allievi che fanno questa scelta è rimasto più o meno invariato negli ultimi anni. Quello che invece è cambiato è la transizione al secondo anno. È da un po' che abbiamo registrato un aumento degli allievi che abbandonano la lingua antica al passaggio alla seconda classe. E questo è un problema che dobbiamo affrontare e capire qual è l'origine di questo abbandono nel corso della formazione liceale, perché anni sono i gruppi di greco avevano una grande stabilità lungo tutta la formazione liceale, ora non è più così.
Dunque, prima si poteva pensare che il passaggio difficoltoso fosse quello dalla scuola media al liceo, invece lei mi sta dicendo che è tra la prima e la seconda liceo.
Ma più che passaggio difficoltoso direi il mantenimento della scelta operata in prima. Cioè, molti allievi scelgono il greco in prima e poi in seconda scelgono di seguire un'altra opzione specifica, perché va detto che il greco è offerto solo come opzione specifica, poi nel proseguo degli studi.
E questo è stato il caso del liceo Lugano 2 che per la seconda non si è potuto garantire la classe, non ci sono stati i numeri.
Esattamente, questo è il problema che si è manifestato.
E l'alternativa per questi studenti è di andare al liceo Lugano 1?
L'alternativa sì, è quella di cambiare sede, come avviene anche per altre opzioni specifiche, peraltro.
Però se questo fosse accaduto per esempio a Bellinzona o Mendrisio non ci sarebbe stata un'alternativa nella regione.
È chiaro che gli allievi colgono queste possibilità di cambiamento di sede quando la sede alternativa è vicina, non è troppo lontana.
Daniele Sartori, quali sono i criteri per formare una classe di greco e latino? Perché poi greco e latino sono in un certo senso agganciati.
Allora, diciamo che ogni sede ha a disposizione una dotazione oraria che è definita in base al numero di allievi e in base alle scelte degli allievi, quindi scelte delle lingue, delle opzioni specifiche e così via. Per quanto riguarda le lingue, noi poniamo un numero minimo di allievi per istituire il gruppo. Questo numero minimo corrisponde a 8 allievi per le lingue moderne. Per il greco corrisponde a il numero è ridotto a 5. Questo proprio per cercare di andare incontro al greco, cioè perché gli allievi che scelgono il greco sono sempre stati pochi. Quindi tendiamo a mettere il limite un po' al di sotto di quello delle lingue moderne.
Sì, e poi c'è l'aspetto economico che chiaramente gioca un ruolo.
Sull'aspetto economico io dico solamente che una classe con 5 allievi costa tanto quanto una classe con 25 allievi.
Sì, dunque capiamo che questa valutazione.
Capite che quando si istituisce un corso con 3 allievi, insomma, ha un costo parecchio pro capite, diciamo, rispetto a una classe di 25 allievi. Se una sede decide di istituire ugualmente un corso con meno di 5 allievi lo può fare, ma evidentemente deve rinunciare a qualcos'altro.
Professoressa Aureli Facchini, lei si è data una spiegazione, se vede questo fenomeno anche alla sede del liceo di Bellinzona, di questo passaggio più problematico tra la prima e la seconda liceo?
Ma non credo che ci sono molti motivi, davvero ci sono i gruppi che si formano nella classe, le amicizie, sono davvero molti i motivi, ma c'è anche un po' un'incertezza, diciamo che appunto non l'idea che di preparazione per il futuro preoccupa gli allievi, e spesso è quello che non è immediatamente visibile quest'utilità che io trovo enorme delle materie classiche, non è immediatamente visibile e quindi in qualche modo c'è un po' di paura per il futuro, senz'altro.
Sì, non si vede subito l'utilità e anche la spendibilità, si dice, economica a livello di prospettive di carriera, sia scolastica che lavorativa.
Esatto, sono sempre quelle cose che si realizzano a posteriori, ecco, perché non è fatto così come ho spiegato prima, ma diciamo che nel sentimento dei ragazzi questo di solito capisco perfettamente che questo possa affiorare, ecco. E quindi ecco, io può darsi che in parte sia questa la spiegazione, ma in realtà ci sono mille motivi, è difficile darne una, veramente difficile.
Qualcuno ha sollevato anche il tema della collocazione oraria che a volte è meno attrattiva. Professoressa Aurelli, cosa possiamo dire su questo punto?
Io direi che nelle diverse sedi c'è diversa, ci sono delle diverse sensibilità. Noi a Bellinzona non abbiamo mai avuto questo problema. Il problema esiste alla scuola media, lì è enorme, è appunto il capitolo che non ho aperto.
Apriamolo in maniera
superficiale,
succinta.
Sì. E beh, lì gli orari sono davvero il grande problema. Spesso il greco non è offerto alla scuola media, ma il latino è in concorrenza con la preparazione della pizza. E magari si arriva in ritardo al latino perché non si è fatto a tempo a finire una cosa. Insomma, ci sono tanti motivi, diciamo, che rendono inappetibile il latino nella scuola media. E questo è molto molto preoccupante, questo è forse uno delle maggiori cause anche dei problemi che esistono ora.
Perché Daniele Sartori, il numero di latinisti minore alla scuola media poi ha un influsso anche sul numero di latinisti e grecisti al liceo, è inevitabile questo.
Beh, credo di sì, è importantissima la sensibilizzazione della scuola che precede la scuola media superiore.
Sì, e questo può essere un punto su cui lavorare per arginare un po' l'erosione dei numeri?
Ma ripeto, io non è nella transizione dalla scuola media al medio superiore il grosso problema. Il grosso problema è l'erosione dalla prima classe alla seconda classe. Cioè il numero ridotto di allievi che scelgono le lingue antiche, quello è da anni che è così, non sono mai stati tantissimi questi allievi, però a me preoccupa questo abbandono durante gli studi ed è su questo che vogliamo chinarci e prevediamo anche un incontro con il gruppo cantonale dei docenti di latino e greco proprio per vedere quali possibili soluzioni potremmo adottare per evitare questa erosione.
Greco e latino che entrano anche in concorrenza con l'inglese, l'anglicizzazione è anche una questione che entra in gioco?
Io credo proprio di sì, cioè chi sceglie l'opzione specifica greco è legata al latino, l'allievo deve scegliere il latino come lingua 3 e quindi non può scegliere l'inglese come materia di maturità. Ha la possibilità di seguire l'inglese come un corso facoltativo, ma evidentemente non è la stessa cosa. Credo però che sganciare, togliere questo vincolo vada a snaturare completamente l'offerta classica che abbiamo oggi nei licei.
Professoressa Aurelli, sì, prego, su questo punto.
Volentieri, perché appunto ovviamente l'inglese è la lingua franca internazionale di oggi e il latino è quella di ieri. Il greco è la lingua franca del Mediterraneo dell'altro ieri, sono complementari, è veramente assurda una competizione tra di loro. Ma quindi è importante che si sappia che sceglie greco e latino, non deve rinunciare all'inglese, lo può fare facoltativamente. L'inglese si può poi approfondire ulteriormente, il greco e il latino, se non si fanno al liceo, è difficile che si recuperino. Io credo che questo è uno dei problemi di comunicazione di cui parlavamo prima. Non bisogna rinunciare all'inglese, ci mancherebbe.
Allora, un ascoltatore ci fa ritornare sul punto su cosa porta lo studio del greco e del latino. La professoressa Aurelli Facchini all'inizio l'aveva accennato, possiamo andare sui vantaggi dello studiare queste due lingue antiche. Abbiamo capito uno studio che è impegnativo, lo possiamo dire, di cui magari l'utilità e la spendibilità non si vede subito, ma poi quando si cresce si è contenti di aver studiato il greco e il latino, anche perché poi l'abbiamo detto, non sono un ostacolo per nel proseguimento degli studi anche scientifici. Allora, professoressa Orelli, lo diciamo per la nostra ascoltatrice, il nostro ascoltatore.
Sicuramente, allora ho già detto prima appunto del successo negli studi, non mi sembra che sia trascurabile, ma io personalmente il criterio dell'utilità lo trovo giustissimo e mi irrito quando sento che qualcuno dice che siano materie inutili, questo è falso, il latino sono utilissimi. Abbiamo bisogno urgente della forma mentis filologica che è tipica di queste materie. Oggi più che mai abbiamo dei problemi da risolvere immediatamente, dobbiamo affrontare il salto tecnologico, dobbiamo evitare che l'oppio degli smartphone ci faccia precipitare in un secolo della vergogna. In Cina, si nota bene, hanno appena limitato l'uso di internet agli adolescenti. Dobbiamo prendere le distanze dal cervello supplente di ChatGPT che rischia di sostituire il nostro cervello. Io credo che oggi come ieri, la forma mentis filologica sia utilissima. Perché cos'è? È un allenamento alla capacità di interpretare con un metodo efficace quello che non si conosce, cercando di trarne il positivo al massimo grado, ma anche di limitarsi, di prendere le distanze quando è necessario. Ecco, greco e latino io credo che allenino a meraviglia esercitare lo spirito critico con metodo. Io sottolineo questo, il metodo. Ecco, poi possiamo anche parlare delle competenze linguistiche generali che si sviluppano, che sono un vero passepartout per gli studi universitari e credo per la vita. Oppure anche i contenuti degli autori canonici del secondo biennio, io mi sono divertita qualche tempo fa a etichettarli, si toccano questioni esistenziali e fondamentali di tutte le discipline liceali. In fondo indirettamente anche le grandi questioni etiche poste dall'informatica, che è l'ultima disciplina che è venuta ad aggiungersi alle altre. Quindi io ribadisco, sono poi pronta a parlarne in lungo e in largo, sono utilissime queste materie.
Allora, tante discipline nella formazione liceale, delle volte penso a come viene fatta la tabella oraria, come vengono formate le varie classi, quasi un gioco del Tetris. C'è forse troppo al liceo, Daniele Sartori? Abbiamo messo tante discipline, tanti indirizzi, tante opzioni, quasi una esagerata personalizzazione del percorso formativo liceale.
Sì.
Lo diceva la professoressa Aurelia all'inizio, quando lei forse non era ancora collegato. Sì.
Sì, come ad ogni formazione si chiede sempre di più, qualunque formazione che abbiamo, sia professionale che liceale, richiedono sempre di più queste formazioni, tant'è che abbiamo dovuto recentemente introdurre anche l'informatica. Però, stando a quanto ha detto la professoressa Orelli, si capisce che l'informatica al giorno d'oggi è più che mai necessaria nella formazione liceale e in una scuola di cultura generale. Da qui dico, è difficile ridurre il numero di discipline, aggiungerne non si può sempre fare, va a caricare ulteriormente l'orario settimanale degli allievi, però togliere è un problema. Cosa togliere, nessuno me lo sa dire.
Sì, perché poi si entra un po' in questa classifica spiacevole di materie di serie A e materie di serie B, che non è l'idea, no, di una formazione offerta in un liceo.
Assolutamente, cioè, per noi ogni disciplina ha la sua dignità, tutte le discipline di maturità perseguiscono gli stessi obiettivi trasversali e quindi non abbiamo materie di serie A e di serie B, assolutamente.
Daniele Sartori, prima di congedarla, so che lei ha delle riunioni in corso in vista appunto dell'inizio dell'anno scolastico, volevo farla reagire perché su questo tema c'è stato un'opinione pubblicata dal Corriere del Ticino della filosofa Francesca Rigotti. Lei ha parlato di un'offerta formativa al ribasso, appunto la riduzione dell'offerta delle lingue antiche per altre discipline, altre materie opzionali. Cosa risponde?
Ma guardi, posso dirle che tutti gli obiettivi formativi che ha illustrato la professoressa Rivolti nel suo articolo, che tra l'altro è anche nostra esperta di filosofia, sono obiettivi che sono perseguibili da tutte le discipline, da tutte le opzioni specifiche, perché sono obiettivi trasversali, sono gli obiettivi della formazione liceale, diciamo così. Quindi tutti riconoscono il valore culturale e formativo delle lingue antiche, ma permettetemi, non è corretto considerare le altre discipline di meno dignità. Io recentemente ho fatto delle visite alle classi di opzione specifica arti visive, che è citato anche nell'articolo della professoressa Rigotti, e ho incontrato degli allievi molto motivati, ma veramente gli brillavano gli occhi a sentirle raccontare cosa facevano nella loro opzione specifica. E questi allievi sicuramente non hanno scelto l'opzione specifica perché è più facile di altre.
Sì, l'idea è che non si scelga latino e greco perché è troppo, troppo difficile, si vada su delle materie più facili, ma dopo sul facile e il difficile anche lì sono due categorie che magari poi analizziamo con Lucia Orelli Facchini. Io la ringrazio, Daniele Sartori, di essere stato a Mille Voci, ricordo capo della sezione dell'insegnamento medio superiore del DEX del Canton Ticino. Le auguro un buon inizio di anno scolastico.
Grazie mille, grazie a voi.
Noi andiamo avanti, ascoltiamo Paolo Conte e poi vi leggo tutti i messaggi che stanno arrivando sul greco e sul latino. Rimane con noi la professoressa Orelli Facchini.
Oh, va, va, va. Ba 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 ba. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy don jour. Tadadam, tadadam, tadadadadadadada. Tadadadadadadam. La comédie don jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy don jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra che precipita. in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don Jean. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la.
Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 5 km di colonna con tempi di attesa di 50 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. L'entrata di Airolo in direzione della galleria è chiusa. Nella direzione opposta, quindi tra Vassen e Göschenen, vi è invece un chilometro di coda. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada cantonale da Caslano ad Anio. E torniamo a parlare dell'insegnamento di greco e latino al liceo. Lo facciamo con Lucia Orelli Facchini, docente di greco e latino al liceo di Bellinzona e vicepresidente della delegazione della Svizzera italiana dell'Associazione Italiana Cultura Classica. Professoressa Orelli, le leggo alcuni messaggi che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp, che ricordo per il nostro pubblico: 076 321 11 13. Allora, recupero i messaggi. Qualcuno ci dice: non ho seguito la trasmissione fin dall'inizio, comunque noi abbiamo deciso di non far fare latino a nostro figlio in quanto non ci hanno informato sulla sua importanza e poi con 3 allenamenti sportivi abbiamo pensato che fosse stato troppo. Cosa possiamo dire? Il carico di studio di materie molte volte spaventa le famiglie, forse prima che i ragazzi.
Sì, diciamo questo è un motivo che ricorre, c'è troppo da fare, è impegnativo. Beh, greco e latino sono impegnativi, ma non troppo, diciamo, e le soddisfazioni che si provano ripagano largamente della fatica. Io ho anche avuto 3 figli e si può assolutamente, non c'è problema a seguire questo curriculum e fare sport, senz'altro.
Allora, abbiamo scardinato all'inizio il pregiudizio che dice chi ha una cultura umanistica poi non può proseguire gli studi, per esempio, in campo scientifico, oppure che la cultura scientifica attrezzi meglio per la vita, per il mondo del lavoro. Riusciamo anche a scardinare un altro pregiudizio, che studiare il greco e il latino è faticoso, impegnativo, che è una tortura? Cosa possiamo dire su questo punto?
Ma lo ripeto, sì, impegnativi lo sono, ma assolutamente nessuna tortura, assolutamente nessuna.
Un po' il trucco, ho letto da qualche parte, che potrebbe essere di sviluppare di più questo insegnamento interdisciplinare, cioè magari far capire come greco e latino possono essere connessi con altre materie. Questa potrebbe essere una ricetta per renderle più accessibili.
Allora, esattamente quello che lei dice viene fatto. Il problema è che ci si rende conto di questo quando si è in quarta. Lo si deve costruire, non è una cosa da raccontare così, bisogna costruire questa interdisciplinarità. Il greco e il latino sono la dimensione storica di tutte le altre discipline. E questa però è una cosa che si costruisce man mano, è finito il curriculum, si dice: ah, ecco, adesso vedo questo aspetto. Raccontarlo non ha molto senso, bisogna proprio mostrarlo, ed è quello che facciamo.
Bisogna convincere i genitori, abbiamo capito che è quello forse che va veicolato meglio questo messaggio. Arriva invece la considerazione: che senso ha imparare 2 lingue morte. Abbiamo un messaggio molto, molto estremo, dice imparare due lingue morte è ridicolo e dannoso nel programma del liceo, già dove già si trovano un sacco di cose inutili. E il nostro ascoltatore dice andrebbero eliminate dal programma scolastico.
Io farei un parallelo con la medicina, e chi la pensa così, allora lasci perdere l'anatomia durante tutto il primo anno di medicina. A cosa serve al medico lo studio sul cadavere? Ci si esercita sui morti anche lì? Beh, ovviamente il greco e il latino non sono morti, nessuna delle due lingue è morta veramente, si sono solo trasformate. Il latino è vivo e vegeto, in questo momento stiamo parlando il latino del 2023.
Sì, fra l'altro si dice lo studio del latino aiuta molto anche nello studio di altre lingue e chiaramente nell'italiano. Ma la cultura pop, quella popolare, quelle delle serie TV, dei libri, dei film, non ha aiutato? Non c'è stato un certo revival della cultura antica e dunque anche delle lingue antiche? Lei, che è un'osservatrice attenta, l'ha visto questo ritorno o questo riapprezzamento della cultura antica?
Ci sono regolarmente dei revival, ma sono sempre in ambiti molto diversi, possono essere nei videogiochi, possono essere veramente da ogni parte, nell'arte. Ma io credo che il numero di revival e anche i neoclassicismi nella storia siano significativi, perché sono moltissimi. Perché mai andare a recuperare delle cose che non hanno più niente da dire? Quante volte sono state recuperate? Sono anche state progettate a tavolino, per esempio in Francia Macron aveva solennemente promesso nel 2017 di reintrodurre il greco e il latino al liceo e ha mantenuto la parola. I musei che reinterpretano il classico in maniera pop fanno il pieno, ma non sicuramente c'è, è in tutto il mondo, ma sono un po' degli difficile dire adesso è il momento, diciamo, del grande ritorno, però ci sono sempre.
Arriva una domanda pratica, io non so se lei, professoressa Aureli Facchini, riesce a rispondere, gliela leggo. Se in terza media non si è scelto il latino, in quarta si può comunque decidere di farlo? E se alle medie non si è fatto latino, al liceo lo si può iniziare?
Allora, in entrambi i casi si può recuperare con degli esami di integrativi, cioè si può accedere al liceo preparandosi a un esame, quindi si può sempre recuperare, naturalmente è sempre più difficile fare una cosa del genere che seguire l'offerta.
L'offerta regolare.
L'offerta regolare, sì. Intendo, sì.
Dopo ci chiedono per quali indirizzi e professioni è obbligatorio, credo che intenda quale facoltà universitaria è obbligatorio avere la conoscenza almeno del latino. Ai miei tempi per fare lettere era obbligatorio, ora ho perso veramente il conto, non so se lei, professoressa Aureli, sa dire per quali facoltà era richiesto il latino.
Sì, allora per molte materie è stato abolito, ma i motivi sono molti, sono davvero moltissimi. Non sono che siano diventati obsoleti, è che probabilmente anche per i numeri, eccetera, ci sono mille motivi politici, economici per i quali è stato abolito in alcune materie. Faccio solo l'esempio del diritto. Per il diritto non si deve più studiare il latino, non si deve più avere il latino in mano, ma chi studia diritto si dà di fronte ai testi di legge che profumano di latino a 5 miglia, si rende perfettamente conto che chi ha fatto latino ha un grandissimo vantaggio sia per la comprensione dei testi legislativi sia per la storia del diritto. Ecco, si possono fare mille esempi di questo tipo. Per la letteratura il greco e il latino danno la profondità storica di qualsiasi letteratura europea, di tutte le lingue indoeuropee. Anche se l'università è arrivata per motivi politici e economici a non chiedere il greco e il latino sono la profondità storica di tutte queste materie.
Allora, arrivano diversi messaggi che ci dicono che utilissimo, arriva da un ascoltatore che ha studiato in informatica, dice che il latino è utilissimo sempre, ha fatto la maturità scientifica con latino, è certo impegnativo, ma è questione di organizzazione e motivazione, anche la vita è impegnativa, si impara a ragionare e ci si organizza. In effetti su questo aiuto nella logica e nell'organizzazione del pensiero, dei meccanismi logici, arriva un altro messaggio che dice: lo studio del latino e del greco mi hanno aiutato molto. È che, professore Sorelli, si capisce magari questa cosa quando si è un pochino più grandi e poi recuperare diventa, lo diceva lei, diventa difficoltoso. Nella seconda parte della vita si può recuperare e imparare il latino o il greco, o è veramente un'impresa ardua?
È possibilissimo, all'università abbiamo avuto molti adulti che venivano a recuperare il greco e il latino, ma si può recuperare senz'altro. Ma come ho cercato di spiegare, sono soprattutto delle discipline destinate agli adolescenti, sono discipline altamente formative, servono, sono utilissimi nella fase della vita che coincide con la scuola media e il liceo. In parte le paragonerei alla matematica, della matematica presto non avremo più un gran bisogno, ci penseranno le macchine, ma guai a chi vorrà cancellarla nella fase formativa. In quella fase i cervelli hanno bisogno di queste cose, di matematica, ma anche di greco e di latino, secondo me.
Allora, ultimo messaggio che le leggo, dopo voglio un po' parlare dell'attività della delegazione della Svizzera Italiana, dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, di cui lei è vicepresidente. Qui spiegano esattamente il meccanismo che abbiamo accennato anche con Daniele Sartori prima. Ci dice questa ascoltatrice: in seconda liceo molti abbandonano il latino perché in prima liceo anche chi sceglie OS scientifica può tenere quattro lingue. Poi in seconda devono lasciare una lingua e lasciano appunto il latino. È questo il meccanismo, perché il latino e il greco vengono calcolate nella grande famiglia delle lingue, non c'è differenza tra lingue moderne e lingue antiche.
Sì, dicevo, come dicevo prima, questa competizione è spietata, ma è chiaro che si fanno delle scelte, come detto, l'inglese alla fine si fa facoltativo. Io credo che sia comunque una soluzione assolutamente accettabile.
Allora, veniamo al lavoro come vicepresidente della delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Voi fate un lavoro per sensibilizzare sulla cultura classica, sulla cultura umanistica. Ho visto che avete tutta una serie di attività e di incontri. Magari in chiusura può dirci cosa proponete?
Sì, volevo magari anche spiegare il compito, che è quello dell'ICCDSI, è di vegliare sempre sulla scuola per evitare che si recida il fondamentale legame col passato, perché si può permettere che si assottigli, che si sfilacci, ma non che si recida. Una volta reciso non si tornerà mai più indietro. A pensarci bene, il rischio oggi è particolarmente alto, perché la cancel culture fa parte dello spirito del nostro tempo. Se noi dovessimo permettere la sparizione delle lingue antiche dal liceo, contribuiremmo al più clamoroso e scandaloso caso di cancellazione della cultura europea, e non so se è questo che vogliamo. Diciamo che l'ICC veglia affinché questo non accada.
Siete delle sentinelle, guardate che...
Esatto, siamo delle sentinelle. In programma abbiamo adesso, nel prossimo semestre, un ciclo di conferenze, 5 conferenze sul tema del viaggio. Di solito vengono tenute da professori universitari, si parlerà ad esempio della presenza greca nel Mar Nero, del resoconto del viaggio in Egitto di Erodoto, viene paragonato il pellegrinaggio religioso cristiano con quello del mondo classico, e poi ci sarà anche una conferenza dedicata alla ricezione dell'antico con il viaggio di Enea nella letteratura contemporanea. Poi sempre in autunno prevediamo un viaggio vero, un viaggio annuale che viene anche qui guidato da professori universitari d'archeologia. Quest'anno Claudia Lambrugo della Statale di Milano ci accompagnerà nel Lazio, a cominciare da Tivoli.
Allora, sul sito culturaclassica.ch si ritrova tutto il programma, anche il programma di questo viaggio fisico. Ci lasciamo, professoressa Orelli, con qualcosa di positivo. Qualcuno ha detto che non bisogna rassegnarsi all'ineluttabile, riscoprire il bello dell'inutile, no? Dell'inutile apparentemente dello studio del greco e del latino. Il gusto del sapere, il gusto per la cultura, che in fondo ci fa essere individui migliori, ci fa anche un po' governare la complessità. Ci lasciamo con una nota positiva.
Certo, è assolutamente il mio auspicio. Io credo che una maggiore informazione e sensibilizzazione possa davvero essere utile e parlando proprio di utilità, lei ha detto, alcuni continuano a dire sono inutili, non sono inutili, questo lo voglio ribadire, non sono inutili. E vorrei anche un po' mettere in guardia chi decide a non cedere alla tentazione di moltiplicare le offerte di opzioni specifiche. C'è stato un pamphlet molto acuto del matematico Lucio Russo che ha spiegato bene come la cultura componibile e la frammentazione del sapere portino alla fine alla disgregazione del sapere. Io spero veramente, il mio auspicio è che non si aggiungano troppe OS alla ricca offerta attuale e ogni aggiunta mette a repentaglio la sopravvivenza delle lingue antiche e vogliamo che vivano senz'altro.
Sì, questa ulteriore personalizzazione dell'indirizzo di studio è chiaro che si chiede sempre di più al liceo, però il liceo non può offrire tutto. Mi sembra anche di dire che magari le famiglie, quei genitori che hanno qualche dubbio, di informarsi sulle modalità di appunto seguire il latino alle medie, seguire latino e greco al liceo, magari di sciogliere i dubbi chiedendo informazione al servizio di orientamento, ai docenti.
Certo, questo è fondamentale.
Io la ringrazio, Lucia Orelli Facchini, anche a lei gli auguri per un buon inizio di anno scolastico, che sia avventuroso, piacevole e, diciamo, non troppo faticoso.
È sempre avventuroso e piacevole, quindi sono felice di iniziare l'anno. La ringrazio molto, arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Sì, ricordo, docente di greco e latino al liceo di Bellinzona e vicepresidente della delegazione della Svizzera italiana dell'Associazione Italiana Cultura Classica. Buon proseguimento di giornata da Isabella Visetti, ringrazio Roberto Rossinelli in regia e Tania Ciriaco al centralino di Rete 1.